errore di comunicazione qui a Radio Fab stasera. Sono
non ricordavo che la nostra Silvia ripetesse costantemente un errore di comunicazione. Pensavo fosse un errore di comunicazione. Buonasera, sono Manfredi. Buonasera.
Buonasera.
Siamo tornati.
A inizio Plot Twist, il nostro nuovo programma di attualità, intrattenimento, informazione, chi più ne metta.
Cose che vengono dette a caso in relazione a cose accuratamente scelte.
Da me, per il quale Manfredi poi trova i giusti relatori.
Mi dichiaro prigioniero politico di questa trasmissione.
Bene, allora, abbiamo tanti ospiti questa sera e tanti argomenti e iniziamo subito salutando i due nostri primi ospiti.
Sì, insomma. Abbiamo con noi infatti per iniziare Giacomo Scortichini e Simone Boa, che, a cui poi daremo rapidamente la parola e presenteremo. Plot Twist è un programma che si occupa di attualità. In ogni nostra puntata, ogni due settimane, tratteremo indicativamente un argomento di politica o di attualità nazionale, uno di portata diciamo più nazionale o internazionale, un argomento invece di interesse più locale, cittadino, i pettegolezzi di casa nostra, e qualcosa invece di più pop, di più pescato dai meandri o dagli stradoni del web. Questa sera appunto la nostra scaletta è fitta e parla dei fatti di Pisa, che tutti noi abbiamo visto sui telegiornali, quindi le cariche, le manganellate della polizia contro gli studenti. Poi parleremo, andremo proprio qui in casa, letteralmente sopra la nostra testa, e parleremo del progetto educativo del CAG di Fabriano e del CAG di Cerretodesi, quindi parleremo di giovani e politiche giovanili, perché ricordiamo, Radio Fab, questo è una radio di giovani e meno giovani, ma che seguono i giovani, che parla di cose da giovani.
Meno giovani, chi lo dice? Scusate. Cioè,
vabbè, lei rientra ancora in quota giovani, dottoressa, io inizio a incanutirmi. E poi ho perso il filo, cosa stavo per dire? Parleremo, è l'ultimo argomento invece, pop. L'argomento pop sarà la fine dei Ferragnez, fine, punto interrogativo, e insomma il pandoro che è andato di traverso. E, dottoressa, si ricomponga, lei è l'anchor woman.
Esatto. Allora, quindi iniziamo.
Anima e mente del programma.
Assolutamente. Quindi iniziamo dall'argomento serio, sì, dall'argomento sì, scottante.
Doveva essere con noi questa sera anche Italo D'Angelo, ex questore, per darci un punto di vista proprio dall'interno del mondo delle forze d'ordine. Purtroppo il dottor D'Angelo è malato, quindi recupereremo però, vista veramente la sua cortesia e disponibilità, recupereremo il suo intervento con un'intervista e quindi questo ci darà il là per parlare di nuovo di questo argomento, che insomma è ampio e scottante.
Bene, allora iniziamo da Giacomo.
Introduciamo i nostri ospiti. Sì, abbiamo con noi questa sera Giacomo Scortichini, che è avvocato, esperto di diritti civili e anche costituzionali, anche perché è molto legato alla Costituzione, essendo lui poi anche presidente dell'AMPI di Fabriano. Con noi abbiamo anche Simone Boa, collettivo studentesco di Fabriano, e con loro vogliamo proprio andare a parlare di quello che è successo. Ve lo riepiloghiamo brevemente, anche se immagino tutti voi ce l'avrete fisso in testa. Pochi giorni fa a Firenze e a Pisa ci sono svolte delle manifestazioni di protesta degli studenti, delle superiori, delle università, insomma degli studenti locali, rivolte contro la guerra a Gaza, rivolte contro in particolare poi anche il ruolo che gli americani hanno nel sostenere la politica israeliana, nel sostenere le azioni del governo e dell'esercito israeliano, e quindi c'erano queste manifestazioni che si dirigevano verso l'Ateneo e verso il consolato americano a Pisa. Seguendo tra l'altro un copione che è già accaduto a Napoli pochi giorni prima, la polizia ha caricato con forza il corteo degli studenti e insomma le immagini degli studenti caricati, giovanissimi caricati da forze dell'ordine e portati in ospedale hanno fatto un po' il giro di tutti i telegiornali, tutti i giornali, tutto il web.
Hanno creato molto, diciamo, malcontento, tra virgolette, anche perché ci sono stati poi ragazzini colpiti gravemente da quello che ho letto sul web, e, insomma, non è stato semplice, anche perché poi quando si subisce una violenza di questo tipo in giovanissima età, penso che sia, come dire, poi ti possa caratterizzare, insomma, nella tua crescita, nel tuo futuro. E quindi noi con Giacomo vogliamo parlare appunto di questo, intanto del diritto alla a manifestare, che penso che sia uno dei diritti inviolabili comunque. E quando poi insomma diventa pericoloso per il manifestante, dicevamo prima.
Buonasera a tutti innanzitutto, grazie dell'invito a questa prima puntata di Plot Twist, sono onorato di parlare di questa tematica attualissima perché tanto è sotto gli occhi di tutti con procedimenti che si sono susseguiti. Io farei un piccolissimo cappello generale, riflessivo, ma che è sotto gli occhi di tutti a mio parere, per poi scendere un pochino più nel dettaglio prendendo neanche 5 minuti. Io... questo forse per non volerla vedere con certi occhi però potrebbe rappresentare, no, la cartina al tornasole di un clima un po' cambiato da un punto di vista generale, di un governo che afferma certe cose, che celebra qualcosa e esclude qualcos'altro. Noi dell'ANPI ne sappiamo qualcosa rispetto a questo, ma e l'altra cosa radicale secondo me da dire, da affermare, da sostenere è: parliamo tanto dei giovani, vogliamo tanto che questi giovani si spendano, poi quando si affacciano vengono sbattuti e riportati, come diceva giustamente Sara, in una posizione che forse condiziona tutta la vita e dà il messaggio, vista la diffusività che hanno avuto quelle immagini, di punirne uno per educarne 100. Certo. Non fate così, perché poi è questo il discorso. Manfredi diceva giustamente: manifestavano per la Palestina, per i bombardamenti su Gaza, una cosa inenarrabile e giustissima. Il corteo nasce per quello, e da lì è susseguito anche l'intervento di Mattarella, che ha cercato di mettere una pezza, diciamo, anche mal interpretata. Vedevo propaganda e dicevano: sì, è giusto, perché i cattivi maestri sono i genitori che portano i ragazzi, oppure qualche altro manifestante facinoroso, delle riletture che fanno letteralmente rabbrividire. Quello che forse è il messaggio fondamentale, travisato tra l'altro da un senatore della Lega, se non erro, legato all'utilizzo dei manganelli, visto come, no, strumento di fallimento dell'educazione, fallimento del messaggio, invece è forse il cuore di quello che Mattarella voleva sostenere, nei limiti dell'incarico che ha, nei limiti del ruolo che ricopre. Quindi, venendo a noi, è un profilo un pochino più costituzionale, diciamo che l'articolo 21 è quello che tutela la libertà d'espressione, e in tutti gli ambiti, in tutte le maniere, chiaramente con dei piccoli paletti che poi vedremo un attimino tra qualche secondo. Ma da un punto di vista strettamente giuridico, la Costituzione tutela altre libertà che secondo me sono alla base poi di quello che succede, quello che sta succedendo, di una deriva un po' culturale italiana. All'articolo 19 infatti viene tutelata la libertà di fede religiosa, mentre all'articolo 33 la libertà di insegnamento delle arti e delle scienze, cosa che era ai tempi della redazione della Costituzione in fortissima rottura rispetto al pensiero fascista, al pensiero unico, e quindi questo secondo me è in nuce un po' la problematica che affligge questo pensiero e queste deviazioni e distorsioni di letture. Ma i limiti, ecco, dicevamo, no? E la Costituzione bilancia ovviamente il diritto di manifestare, perché esistono dei limiti creati soprattutto però non tanto dalla legge quanto dalla Corte Costituzionale, che purtroppo in alcuni vuoti normativi interviene e dice quello che si può e quello che non si può fare. Da un excursus rapidissimo potremmo dire che i limiti, il primo limite è quello idoneo a determinare, quando l'azione è idonea a determinare una pericolosità per la sicurezza pubblica oppure un'istigazione a delinquere, e qui a me è venuto in mente in automatico Capitol Hill, con quello che è un esempio un po' grande, però che coi fatti di Pisa c'entra poco, però ecco, è questo il primo limite. L'altro limite è quello di offendere l'onore o la reputazione altrui, quindi attraverso i reati di diffamazione e di ingiuria. E l'altro è il prestigio delle istituzioni, con oltraggi e quant'altro. Io personalmente, e concludo il mio breve intervento, non ravvedo nulla di tutto ciò in quello che stavano facendo questi ragazzi, anzi ravvedo un po' una volontà, ecco, un po' strumentale, di voler tirare e dare un segnale forte rispetto a altre similitudini o azioni similari future.
Anche perché erano disarmati, no? Mi sembra fosse, visto che era comunque una manifestazione...
Questo è un po' il minimo sindacale, che si va alle manifestazioni disarmate, via.
Nel senso, non
è così scontato,
per
carità.
Requisito base.
Esatto. Però nel senso, questo... nasceva come manifestazione pacifica e non c'è stato lancio di bottiglie o questo...
Sì, no, infatti la polizia ha cercato di metterci una pezza, se non erro, dicendo che il corteo aveva deviato verso la sinagoga di Pisa, però da un esame della cartina sembra che in realtà insomma, la sinagoga sia tutt'altra parte, quindi era una deviazione un po' strana, insomma, cioè bisognava fare tipo su, tutto su, poi tutto a destra, poi tutto giù per arrivarci, era un percorso un po' poco intuitivo, diciamo, come deviazione del corteo.
Sì, ho letto anch'io, mi predi, sì, sì.
Però su questo, no, tu parlavi proprio dei limiti e mi interessava approfondire proprio questo discorso, perché se la Costituzione e la Corte Costituzionale ci danno chiaramente dei limiti che sono diciamo di civica convivenza, potremmo dire, no?
Senza dubbio.
Cioè puoi manifestare fino a che non sfasci tutto, non metti in pericolo qualcuno o non provi a sovvertire l'ordine costituito o in maniera radicale, diciamo. Negli ultimi anni, però, se non erro, sono state tanta una serie di provvedimenti a partire dai primi decreti di sicurezza che hanno reso un po' più sfumato quello che, o meglio, un po' più pericoloso manifestare, no? Ci sono una serie di situazioni, appunto, del primo decreto di sicurezza, il secondo decreto di sicurezza, volendo anche il decreto rave,
sì,
tutto questo
sì,
tipo
sì.
Di
immaginavo anche quello.
Tutto questo tipo di normative che in realtà hanno riportato in auge una serie di crimini, di reati che prima non erano neanche tali o non erano più tali, come tipo il blocco stradale, tutta una serie di altre situazioni con cui si rischia parecchio in realtà. Ci puoi fare un attimo una carrellata su quello che rischiamo, potremmo rischiare se c'è qualche funzionario o qualche esponente politico troppo zelante se andiamo a manifestare?
Ma senza dubbio, infatti è giustissimo quello che dici, perché poi dopo era un discorso che mi faceva piacere approfondire. Qui stiamo ballando, ci stiamo muovendo sempre all'interno di il cosiddetto bilanciamento di interessi costituzionalmente garantiti. Quindi quando ci si trova di fronte a due interessi di pari livello, perché entrambi sono sulla gerarchia più alta della piramide legislativa italiana, quindi all'interno della Costituzione, come ad esempio il bene vita.
Sì.
E lì a quel punto bisogna che qualcun altro, quindi la Corte Costituzionale, ci dice qual è dei due che prevale, qual è dei due che vince. Quindi molte volte, purtroppo, con l'aria che tira, come dicevamo prima, sono state inserite delle sanzioni penali, vedasi per manifestazioni non autorizzate, vedasi per blocco stradale, che portano a procedimenti penali a tutti gli effetti, che faranno, che poi tra l'altro questo va anche in antitesi totale, no, in maniera strumentale con quello che è l'indirizzo del governo, che è quello di deflazione del contenzioso, abbassiamo la litigiosità,
certo,
rendiamo la giustizia quasi plutocratica, perché adesso con il discorso dell'indennizzo al danneggiato, qualsiasi reato è quasi...
Il ministro Nordio, fin da quando Nordio è ministro della giustizia, è un ex giudice veneto che è da tempo sostenitore, insomma, è dire, cioè, ci sono troppi reati, facciamo troppi processi, mandiamo in galera troppa gente.
Sì, sì,
è un indirizzo che non è proprio in linea con altri suoi colleghi, probabilmente.
Lui è per l'oblazione, sì, per il pagamento avverso condotta reprensibile, diciamo. Quindi il problema è questo, è un po' una schizofrenia legata a una linea che non esiste da un punto di vista normativo, che rende difficile anche la convivenza all'interno dei tribunali con queste specificità, perché molte volte, tra l'altro, poi nella casistica specifica e concreta, tipo gli oltraggi a corpo politico,
sì,
per dire, basta scrivere ACAB,
sì,
o portare uno striscione allo stadio con scritto ACAB, tu sei soggetto e passibile di oltraggio a corpo politico, che è una sorta di diffamazione, ingiuria, un mix, diciamo, questa, vengono tutti archiviati. Ormai i pubblici ministeri d'Italia li archiviano tutti, quindi è una preoccupazione, un costo per il soggetto, quando magari potrebbero essere altre le strade.
Quindi di fatto, più che un reato poi realmente azionabile, quindi una cosa per cui finisci realmente al gabbio, una cosa con cui tendo a spaventarti,
sì, esatto,
o a complicarti,
sì,
la vita, o a...
Sì, che non c'ha neanche poi dopo nella norma penale, poi concludo che magari esageriamo nel tecnicismo, no? Ha due funzioni principali, la funzione special preventiva e general preventiva, nel senso special preventiva o anche detta retributiva, hai sbagliato, ti punisco.
Certo.
General preventiva, tu sai che rubare non è corretto, quindi non ruberai, perché certo. sai che c'è la minaccia della sanzione. Si perde questo tipo di connessione, di contatto, perché poi, tornando agli stadi diffidati, poi alla fine sono tutte bolle di sapone, sono cose che... E poi dopo non punisci dove dovresti, sull'evasione fiscale, sui grandi patrimoni, su altre cose, lasci parte della magistratura, che purtroppo è sotto organico, perché i tempi processuali ci raccontano questo, in balia di piccole cose che lasciano il tempo che trovano, come questa, perché frutto, tornando a bomba e concludendo, della libertà d'espressione e di manifestazione del proprio pensiero.
Beh, Giacomo, mi correggerà se sbaglio, ma se non ricordo male, il reato di blocco stradale può prevedere sanzioni fino a 4.000 euro e l'arresto da 1 a 6 anni?
Sì, da 1 a 6 anni.
Che
parliamo di la sospensione condizionale 2 anni, quindi sì. potresti andarci in galera.
E sostanzialmente si può essere inquisiti se hai fatto delle cose terribili, ma anche se hai creato particolare disagio alla circolazione pubblica.
Sì. Con pene attenuate, particolare disagio per la circolazione.
Quindi
sì.
proviamo a immaginarci un grande classico, no? Ricorderete, faccio un esempio molto vicino a noi, sì. ma sia quando c'è stato lo sciopero per l'Elica, ma a monte ancora prima, quelli per la Whirlpool, quelli per Antonio Merloni.
Per Antonio Merloni,
io
certo.
ho il ricordo abbastanza netto dei nostri operai che si mettevano in colonna sulla statale, creando tutti i disagi del mondo, ovviamente. D'altra parte, quando uno manifesta,
certo,
o sciopera,
esatto,
lo fa per...
per creare disagio, cioè sì. si fa ascoltare, diciamo, creando disagio. Però... Senza ledere comunque...
Dal 2019 persone, tutte queste persone potrebbero essere
esatto.
passibili
in galera,
di sanzioni penali salatissime, esatto. pesanti. Sì, sì.
Su questo faccio un flash, no? Perché si ricollega a un altro fatto attualità, no? Questi giorni ci sono le manifestazioni degli agricoltori
esatto,
in tutta Italia.
Agricoltori.
E facciamo un passo indietro al 2019 e manifestazione dei pastori sardi che ricorderete essere piuttosto agguerriti
sì.
e anche lì la politica fa gesti di solidarietà, comprensione e quant'altro. A un certo punto questi pastori sardi rovesciano del latte in autostrada. 8 di loro sono stati assolti pochi mesi fa perché rischiavano, da richiesta del pubblico ministero, 9 mesi di carcere. Sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Perché non costituiva reato, quindi per aver rovesciato il latte era una drammatica interruzione dei pubblici servizi. Però questi qua, insomma, sono ormai 5 anni che stanno lì sospesi, rischiando di andare in galera. Poi c'era la condizionale, quello che è, però sospesi con il rischio di trovarsi sulla fedina penale, un reato penale, esatto. per aver rovesciato il latte e protestare.
No, ma infatti, Manf, mi permetto di dire l'ultima cosa, poi lasciando la parola a voi, giustamente. Oggi nella mia puntata di Diritto per Mezz'ora parlavo di una cosa lontanissima da questa, però che c'ha un rimbalzo molto concreto di quando il principio che guida il diritto penale, che è l'offensività,
sì,
quanto
esatto.
è offensiva la tua condotta, diventa mediato da un pensiero politico, no? Oggi parlavo della misura che ha sostituito il reddito di cittadinanza,
sì.
l'assegno di inclusione. Le pene sono asprissime, fino a 4 anni di reclusione.
E la Madonna.
Sì, se tu fai artifici o produci un documento falso, sono asprissime. E questo perché? Per dare in pasto all'opinione pubblica
certo.
il concetto di date i soldi a della gente facendogli grattare la pancia a casa.
Certo.
E allora che cosa faccio? Dico no, ma guarda che se quello mi dice una stupidaggine, che invece che era gli arresti domiciliari non aveva i requisiti, lo mando in galera. E non credo che sia questo
no.
il modo di educare un
no,
cittadino.
Esatto. Soprattutto perché questo poi si collega al discorso delle carceri italiane, che sono sempre affollatissime, con
certo.
condizioni anche di disagio per i detenuti, e quindi è tutto un...
Se noi abbiamo un record di suicidi in carcere nel
esatto.
nostro paese.
Qui
esatto.
apriamo un fianco.
Quindi, ecco, bisognerebbe poi rapportare la gravità del reato, tra virgolette, alla pena imposta. Insomma.
E alla tipologia, no?
esatto.
della condanna, perché magari
esatto.
ci sono pene accessorie molto meno
esatto.
afflittive che non caricano il sistema carcerario.
Che si possono risolvere con delle multe o con... Insomma,
lì il problema, Sara, aperta e chiusa parentesi, delle carceri è che cosa... proponiamo a chi
esatto,
esce,
esatto,
questo
sì.
è il vero problema.
Sì, sì.
Certo.
Dopo si può aprire un altro discorso. E io direi che possiamo...
Passiamo la palla al nostro Simone. Ci sei Simone? Ci senti?
Buonasera, buonasera. Certo, vi sento, anzi vi ringrazio per l'invito, vi ringrazio per l'opportunità di parlare di un tema che è fondamentale, attualissimo, sia in quanto risposta delle forze dell'ordine, sia per il tema stesso, no? Che è il conflitto israelo-palestinese, che fortunatamente vedo che c'è ancora qualcuno che ha la memoria politica, che non è quella di un pesce rosso che segue. No, perché oramai fatti avvenuti il 18 febbraio è roba che non fa più click, quindi no. Non se ne parli. Invece no, è fondamentale che se ne parli, è fondamentale che entri nel dibattito pubblico, se no succede la mostruosità e poi dopo Dio provvede, insomma.
Esatto. E niente, con te volevamo toccare il tema proprio della manifestazione giovanile, dicevamo poco fa quando ci siamo sentiti, e che poi ha toccato questo argomento anche Giacomo prima, dicendo che i giovani non manifestano e poi quando invece vanno a far sentire il proprio pensiero, ecco, vengono tra virgolette puniti. E quindi la domanda è, insomma, per cosa manifestano oggi i giovani, quale spirito ci mettono e quale pensiero anche ideologico?
Che cosa li stimola, che cosa li muove, cos'è che li infiamma? Dal tuo osservatorio, insomma, di militante studentesco.
Visto che vengono sempre accusati di essere un po' bamboccioni, no? I giovani, questi ragazzi
stanno chiusi.
Stanno senza far niente, non hanno.
Perché
sono superficiali.
Ai miei tempi,
esatto.
È un grande classico.
Esatto.
Grande classico dei classici. Allora, io apro cercando un attimino di. Cioè, mi viene in mente qualcosa che mi ha detto un compagno. Ormai svariati anni fa, sebbene io ce l'abbia 25, in realtà sono un pochettino fuori età rispetto a quelli che erano in piazza Pisa, che si sono presi le manganellate. Io sto scrivendo una tesi, se sto qui a parlare con voi è perché l'argomento è fondamentale, la discuto fra poco. Cosa porta a manifestare un giovane in piazza? Il fatto che ha tempo. Il fatto che ha tempo, da una parte, perché tempo per fare politica ce l'hanno solamente oramai i giovani e i pensionati in questo paese, perché il capitalismo,
quelli che stanno sul divano a grattarsi la pancia,
esattamente il contrario, non hanno tempo di grattarsi la pancia perché ancora non sono stati inseriti in un meccanismo produttivo che ti porta a compiere azioni completamente inutili che divorano il tempo della tua vita in cambio di non so, un assegno che ti permette di andare avanti, quindi sotto minaccia della fame. Il punto è perché gli adulti non manifestano, e non manifestare vuol dire non vivere la propria vita secondo il senso delle cose che accadono, cioè vuol dire sviluppare un tipo di pensiero che si distacca dalla realtà vissuta collettivamente. La stortura non è il giovane che fa eccezione, il giovane deve ancora imparare a fare eccezione, deve ancora essere plagiato da dei meccanismi che sono tremendi, che ti portano a vivere la vita inseguendo ogni settimana alla fine della stessa settimana, il weekend, per bere fino al punto da dimenticare quello che hai fatto durante la settimana. Quello che porta i giovani in piazza è il senso. Perché uno protesta per il cambiamento climatico? Ma perché non protestare per il cambiamento climatico è un'assurdità, perché ne va della tua vita. Perché protesti contro le politiche israeliane, contro quello che sta succedendo da 47 oramai, ma da ottobre in poi contro il genocidio in atto? Perché è un genocidio, perché non sei ancora caduto in un meccanismo di pensiero che ti porta a deformare fondamentalmente la realtà. E poi non si può parlare di giovani senza parlare dei boomer. Il punto è la reazione avvelenata, sì, di queste persone di un'età compresa fra, non so, dai 35 ai 55 ai rotti anni, e poi dopo andando avanti nelle
vette. È una definizione un po' ampia, di boomer, un pochetto ampia, insomma. Via.
Io e Manfo ci siamo piccati.
Esatto, mi considero piccato.
Ma non, guarda, è una postura esistenziale. Conosco persone che hanno 70 anni e sono molto più giovani dentro di me.
Infatti, sì, io amo dire che ho 40 anni a età di 13 anni, e complice anche l'eccesso di barba che mi ha sempre caratterizzato.
Sì. Ma la giovinezza non fa la radicalità delle posizioni, non fa quanto uno è progressista, soprattutto, non lo fa nemmeno l'età. Però c'è una categoria sociale che è sia appartenente a quella fascia anagrafica che fortemente reazionaria. E questi giovani ce li ha fortemente in odio, no? C'è questo supporto verso le forze dell'ordine a spada tratta, anche quando sbagliano, anche se sbagliano, gli piace vederli sbagliare. Uno non dice sbagliare così in senso morale, perché alla fine Mattarella, quando dice no, ma il fallimento dello Stato è quando utilizza la violenza, ma quello è Hobbes. Ma lo Stato deve solamente minacciarla la violenza, non la dovrebbe mai usare, esatto. Perché ogni volta vuol dire che hai fallito nell'esercizio del tuo potere. È un fallimento anche per il mantenimento dello status quo. Cioè lo Stato che fa una figura barbina, Mattarella non è l'avanguardia rivoluzionaria, Mattarella è solamente uno che all'età che c'ha più diciamo una concezione lucida di quello che succede nel suo paese rispetto ai ministri del governo attuale.
Però su questo allora, Simone, visto che io comunque in questa trasmissione ho sempre il ruolo dell'avvocato del diavolo di solito, anche al di là delle mie posizioni, però ti sfido subito con una punzecchiata, poi non so se sia una punzecchiata o meno. Tu facevi comunque un discorso molto giustamente anche generazionale, perché lo vedo anch'io, insomma, diciamo che sopra una certa fascia d'età, come è spesso logico, insomma, iniziano, c'è una sorta di curva che rende tutti quanti un po' più preoccupati e proprio più, non dico neanche legge e ordine, li rendo proprio un po' inaciditi, potremmo dire, ecco, è proprio un tema neanche di adesione a valore conservatore, proprio che sei un po' più acido, e questa tua acidità poi la sfoghi con chi è più giovane di te. Però il nostro è un paese che in realtà, se vai a vedere anche poco tempo fa, di manifestazioni e di manifestazioni anche oceaniche era in grado di farne. Adesso io vado a un ricordo della mia adolescenza, che era la manifestazione sull'articolo 18, sì. Manifestazioni contro la guerra in Iraq, sì. Ma possiamo andare, anzi vado proprio a un ricordo della mia infanzia, perché mia madre mi ci portò, le manifestazioni contro la riforma delle pensioni nel 94, eravamo un paese con un elevatissimo grado di partecipazione politica, eravamo peraltro uno dei paesi con il maggior tasso di partecipazione alle urne. Noi adesso, appunto, Sardegna, settimana scorsa, possiamo dare un sospiro di sollievo per il 52% di partecipazione al voto, perché non è scesa rispetto alle elezioni precedenti. Però noi eravamo un paese in cui fino a poco tempo fa, quando andava male, votava il 70%, mediamente votava l'88, l'87, l'85, il 90%, ti parlo anche qui del 2006, 2007, quegli anni lì. Negli ultimi anni c'è stato un crollo enorme di partecipazione e appunto ci troviamo con la partecipazione che neanche arriva al 70% alle politiche, o insomma alle amministrative, neanche a parlarne, va a votare meno della metà delle persone. Quindi la prima cosa che mi viene in mente e su cui ti direi di spendere due parole è, su questo anche Giacomo, perché me lo ricordo nella nostra adolescenza e giovinezza di militanza politica, insomma, se volete dirci la vostra, che cos'è che ha spezzato e continua a spezzare questo circuito un tempo virtuoso di partecipazione alla vita politica da parte degli italiani, vecchi e giovani, un tempo anche molto di vecchi, perché poi i nostri vecchi sono in realtà molto politicizzati, vengono da una società in cui c'erano proprio le chiese politiche, tra virgolette, cioè la politica plasmava la tua vita. Esatto. La seconda provocazione che ti faccio, a me viene in mente ogni volta che ascolto una canzone che in realtà a me piace molto, che è Contro il mondo, dei Baustelle, in cui sono questi due ragazzi che scrivono la loro giovinezza di bohemien, ribelli contro il sistema, e poi ovviamente passa un po' di tempo e, non lo so, si laureano e si tradiscono e diventano integrati e hanno 120, 400 metri quadri di parquet. E viene un po' questa idea, no, che c'è questa sorta di estetica della bella ribellione a 20, 15, 18, 25 anni e dopo poi si viene rimasticati nel momento in cui anagraficamente si invecchia, è la fine. Che però, permettimi di dire, non è un po' sconfittista come estetica? Possiamo davvero dire che insomma il momento della rivolta, il momento della bellezza, quello che appartiene ai giovani in particolare, è molto radicale, non è che forse dovremmo riuscire a convincere, a capire come mai, tra virgolette, i boomer questo tipo di discorso non lo percepiscono più? Dipende. Te la butto lì. Come si fa il fronte popolare tra i boomer e gli zoomer?
Allora, dipende da... perché mi hai chiesto una serie di questioni,
Sì,
sono tutte
ti sto chiedendo di risolvere i
collegate.
problemi della sinistra occidentale stasera, vai.
Va
Tac.
benissimo, lo facciamo subito, dammi un attimo. No, le questioni sono collegate, posso partire dalla qualunque. Te mi hai proposto l'estetica della persona che fa politica e poi dopo pensa al suo orticello. Dipende da quale categoria sociale parte di quei cortei antagonisti uno va a guardare. Non tutti sono riusciti a farsi una carriera con la politica, non tutti sono riusciti a vendersi. Arte c'è riuscita, è parte anche del modo di fare politica che è tipico del modo di fare, cioè del modo di fare politica italiano, perché noi abbiamo Gramsci, abbiamo l'avanguardia politica, che è un concetto tanto fondamentale. Io penso che non si possa fare politica senza avanguardia, quanto minato alla base dal rischio di un'accumulazione del potere che ti porta poi dopo ad astringere dei rapporti che ti aprono la possibilità dei 120 metri di parquet. Ok? Quindi il potere in Italia si va a concentrare anche all'interno di quelli che sono dei processi spontanei di rivoluzione quando si va ad organizzare. E una volta che tu c'hai in mano una macchina che ha un impatto reale sulla società, pensiamo a un sindacato, pensiamo ai grandi sindacati, c'è sempre il rischio che parte di quelle persone lì si svendano. Non sono tutti quelli che riescono ad avere il parquet, tutti gli altri. Cosa fanno? Restano a casa. L'Italia è soggetta a grandi masse di popolazione che si rivestono per le strade, che poi magicamente spariscono, ma questo in realtà è successo anche con, se uno va a vedere, con i gilet gialli, eccetera, a Parigi. Adesso non c'è tempo di fare la storia di quello che è stato il movimento dei gilet gialli a Parigi, per carità di ce ne scampi, però succede che grandissime masse di popolazione si riversano per le strade. In Italia cosa ha fatto smettere la gente il darsi di queste manifestazioni? Il continuo fallimento
Sì,
dei
l'assuefazione
progetti
da
della politica.
fallimento.
Eh sì, ma se ne ridaranno
Sì.
sicuramente piazze con ampia partecipazione, ma è simile al deflusso della militanza che c'è stato
Certo.
dopo gli anni Ottanta, quello a cui
Certo.
assistiamo. E quando non sono per strada, quelle persone, quelle che io prima chiamavo i boomers, che se la prendono con i giovani, cosa fanno? Si inacidiscono, ma perché? Perché sanno benissimo che dovrebbero protestare.
Esatto.
Il fatto che il capitalismo è un qualcosa di mortifero che vive di una crisi sempiterna, il consumismo è il male, yada yada yada, il clima, il genocidio, tutto questo nella coscienza delle persone che si fanno il culo, che fanno parte di quelli che non si sono salvati dei 120 metri di
Sì,
parquet.
esatto.
C'è questa cosa, c'è quanto il meccanismo della denegazione, però, fino a che non vedi che è possibile manifestare. Pensi, vabbè, dai, troviamo un'alternativa. Spesso l'alternativa, e questo spiega anche il fenomeno del rossobrunismo, no? È la virata a destra perché ti dà un mito da seguire. Sicuramente se me la prendo con l'immigrato, allora andrà bene. Sono sicuramente loro i casinisti. E quando vedo qualcuno che però sta facendo quello che io so che dovrei fare, la mia reazione è quella della violenza paranoica. Nel senso, mi ricordi troppo il fatto che io fondamentalmente ho un lavoro con un contratto per cui non ho lottato io. Mi è stato dato questo contratto a tempo indeterminato. La sicurezza sociale, quel poco, quella che non batto oltretutto, perché non è che i cinquantenni stanno bene, non è vero. Però quel poco di sicurezza sociale che io ho, so benissimo che c'è stata perché una volta c'erano gli scioperi. E se tu vai a chiedere a una persona di queste che difendono le forze dell'ordine con la bava alla bocca, al netto di quanti crani di monelli spaccati riescono a produrre in questo paese, se tu vai da questi qua e gli parli della violenza di piazza a Parigi, ti dicono: ma certo che i gilet gialli sono dei grandi, sono le stesse persone che quando si tratta di fare una protesta che sia un pochettino più viva, che quando si tratta veramente di pronunciare una parola che li impegni da vicino, Allora no, finché accade in Francia va bene. Se accade qualcosa in Italia che non li soddisfa evidentemente, che non è la rivoluzione, che poi per essere la rivoluzione dovrebbe impegnarvi da prima, perché non è che si fa, non verrà fatta da qualcun altro. Certo. In ogni caso, se, quando qualcosa gli ricorda che dovrebbero protestare, allora la reazione è l'odio. Perché se no rischiamo di parlare dei giovani come se fossero questa creatura tipo degli unicorni, no? Sta roba mitologica, poverini, dovremmo dirgli grazie perché protestano, ma no, fanno una roba che è normalissima. Io quando ho iniziato, oramai nel lontano 2016, mi ricordo che ho iniziato perché ci aveva senso. E il punto è che è un mondo al contrario, dove la gente, pur di non accettare quello che ha senso fare, pur di non sentirsi in difetto poi alla fine, e poi è difetto fino a una certa, perché da soli non si fa la protesta, però quantomeno lo puoi accettare che fanno bene, cazzo, quelli che vanno in piazza a protestare contro Israele, o che cercano di raggiungere Piazza dei Cavalieri al netto di quello che hanno messo per iscritto quella procura, perché magari Piazza dei Cavalieri, io non sono un esperto di Pisa, però o per allungare il corteo o per ottenere
il percorso era un po' il percorso che ci raccontavano era un po' strano, insomma, proprio a livello geografico.
Però però questo è sempre successo, nel senso è una sorta di rottura che c'è tra le generazioni successive e quelle precedenti, tra la generazione dei figli e la generazione dei padri. Una rottura secondo me necessaria, tra l'altro, e quindi avviene in questo modo, se vogliamo, doloroso come tutte le rotture. Quindi non mi stupisce neanche che magari i nostri padri non riescano a capire per quale motivo scendiamo in piazza e viceversa. Insomma,
questo però a me invece, come dicevo, un po' preoccupa, perché appunto mi sembra che nel nostro paese, che un tempo aveva delle linee di trasmissione abbastanza nette del pensiero, delle categorie, anche delle esperienze, appunto si sia rotto questo meccanismo di trasmissione e siamo rimasti allo sconto generazionale. Quindi sono vecchio e quindi devo dire che quelli fanno bene a dargli due botte sulla capoccia perché sono degli scioperati.
Ma io, se posso, Simo, se posso al volo esprimermi su questa cosa.
Tra l'altro, salutando insomma Simone, ringraziato per il suo intervento, possiamo notare che egli ha citato il generale Vannacci parlando di mondo all'incontrario. L'egemonia culturale purtroppo penetra anche nei luoghi più impensabili.
No, volendo rispondere al secondo quesito che ponevi, Manf, quello relativo, no, alla scarsa partecipazione al voto, io credo che qui si faccia proprio sistema, cioè il cortocircuito è arrivato qualche anno fa a grandissimi livelli, ha subito un'accelerazione, anzi una centrifuga grazie al Covid, ma qui a tutti i livelli il problema esiste a livello artistico, a livello musicale, a livello culturale, a livello sociale, a livello di interrelazioni umane, non ci sono più spazi di aggregazione. Questa è una mosca bianca per la nostra città e siamo in Malcag e ringraziamo di essere qua perché ci dà la possibilità di esprimerci, di dire qualcosa anche stasera. È già un miracolo rispetto a quello che ci gira intorno, perché c'è un annichilimento a tutti i livelli, c'è una problematica che poi porta a disinteressarsi, a dire, come diceva Simone giustamente prima, sono un salariato, ho altri problemi, non posso occuparmi anche della cosa pubblica. Ma la cosa pubblica è la cosa nostra, è per questo che non possiamo smettere di rivendicare spazi di discussione, di libertà, di espressione del pensiero, sale prove. E chi più ne ha più ne metta.
Per citare un boomer che non si è nascito, cioè Eugenio Finardi, è che viviamo in un momento di riflusso e ci sembra che ci stia cadendo il mondo addosso. Io ringrazio i nostri ospiti.
Grazie a voi.
Siamo arrivati
prima di essere ringraziato, se posso dire un'ultima parola. Io non sono per lo scontro generazionale. Io qualifico i boomer come categoria sociale rispetto al modo in cui si comportano. Certo. L'ideale sarebbe cioè un'alleanza tra i bisogni dei giovani e quelli degli adulti, perché sono gli stessi, solo che c'è una categoria sociale che adesso come adesso non riesce ad ammetterlo, e non sono i giovani.
Esatto. C'è un diniego. Infatti è interessante quello che dicevi prima sulla Francia, sia per appunto questa scissione che spesso c'è, no, tra quando le cose vengono fatte fuori e quando invece succedono a casa nostra, ma anche per, e qui lasciamo un po' la palla magari per un prossimo approfondimento, anche per il fatto che comunque anche le proteste dei gialli sono state represse e con una violenza che in un paese, insomma, che siamo abituati a considerare molto avanzato come la Francia, probabilmente chiaro, se l'avessimo vista più da vicino ci avrebbe davvero spaventato.
Esatto. Sì. Bene, grazie, siamo
giunti al termine di questo primo blocco di trasmissione. E
5 minuti di pausa e poi ritorniamo con il prossimo ospite.
Esatto, Sara, lanciaci cosa stiamo per ascoltare. Questa trasmissione ha anche gli stacchi musicali che sono tutti scelti con attenzione.
Scelti con attenzione, è vero, ma è una sorpresa. Allora, Manfred, si parlava prima di centri di aggregazione giovanile, luoghi dove i giovani possono esprimere il loro pensiero, e abbiamo pensato anche a questo con due ospiti, se non sbaglio.
Sì, esatto. E, mi sentite?
Sì.
Benissimo, scusate, è stato un cambio cuffia nel frattempo, brivido la diretta. E abbiamo con noi Martina Monno e a breve avremo con noi anche Pamela Costarelli, che sto per chiamare. E chi sono Martina e Pamela? Sono le educatrici che seguono i due centri di creazione giovanile che operano al nostro territorio, nella fattispecie a Fabriano, dove ci troviamo in questo momento. Ricordiamo che Radio Fab è un progetto che nasce all'interno del centro di creazione giovanile San Antonio Fuori le Mura, proprio per avvicinare, grazie all'impegno dell'associazione Fabriano Social Radio, di cui siamo tutti quanti vittime, ostaggi, sostenitori, sì, insomma dipende dai punti di vista. Obbligati. Soci, sì, esatto, formalmente essere... soci, però...
Mi piacciono questi spot pubblicitari però, ma è già la seconda volta che fai lo spot, sì, sì, e secondo me era in sovraimpressione.
Ripeto che mi dichiaro prigioniero politico di questa trasmissione. E dicevo, l'associazione Fariano Social Radio si è impegnata a lanciare questo insieme di programmi, questa web radio, per dare voce ai giovani, a ciò che gli interessa, e per far parlare appunto i giovani. E,
intervistati dai boomer.
Esatto, intervistati dai boomer, perché come ci spiegherà poi, Martina e Pamela, un CAG nasce comunque con la presenza di adulti che si mettono in discussione, giusto? Mettiamola così. Allora, nel frattempo direi che telefono subito a Pamela e vediamo se tutto i potenti mezzi della tecnologia ci assistono.
Cioè il telefono.
Esatto, cioè il mio telefono collegato con un cavo AUX. E sta squillando. Fa molto radio subasio, qui siamo... Gioco a quiz.
Pronto?
Ciao Pamela!
Ciao Pamela!
Ciao!
Ciao! Allora, sei in diretta su Radio Fab, qui con noi c'è Martina, io sono Manfredi, ci siamo scritti per questioni di CAG.
Io sono Sara.
Esatto, c'è Sara che è la nostra anchor woman, poi c'è il mitico Cape che è colui che rende possibile tutto questo, il nostro tecnico. E, benvenuta Pamela, stavamo giusto appunto introducendo l'argomento, cioè che sono i centri di aggregazione giovanile. Martina opera qui a Fabiano, tu operi a Cerreto. Io direi di passarvi subito la palla e spiegarci un po' di cose, no? Perché comunque il CAG rimane oggetto un po' misterioso, a partire dalla sigla, a partire dal concetto che c'è dietro, il progetto educativo. Di che stiamo parlando? Cosa sono i CAG e a cosa servono?
Esatto, se sono ancora frequentati, se i ragazzi ne sono a conoscenza, insomma...
Allora il CAG sostanzialmente è il centro d'aggregazione giovanile, no? L'acronimo è proprio questo.
Esatto.
E sostanzialmente noi con il CAG siamo partiti dall'educativa di strada, come avevo accennato anche a Manfredi in una precedente intervista, e questa è stata fondamentale per noi, perché comunque ci ha permesso di conoscere sulla strada, che è il luogo dove i ragazzi si incontrano maggiormente nell'ultimo periodo, e ascoltarli in maniera attiva e formulare un progetto che fosse più consono alle loro esigenze, cioè quello che loro richiedevano. Quindi da parte nostra, dell'equipe educativa, c'è proprio questo, quello di creare un progetto che si basi proprio sulle esigenze dei ragazzi, che vada anche dalla semplice sala musica che è presente al CAG di Fabriano, come a un laboratorio creativo che abbiamo da poco attivato al CAG di Cerreto.
E quindi cosa significa educativa di strada? Cioè operativamente che significa?
Operativamente,
chi ci sta su questa strada? Cosa andate a fare?
Allora, sostanzialmente in genere siamo in uno o due operatori, dipende dalla situazione e dalle circostanze. Sostanzialmente l'educatore di strada è quello che si pone alla pari dei ragazzi. Ci rechiamo in zone dove sono più frequentate da ragazzi, che può essere la stazione, che può essere un bar, che può essere i giardini pubblici di Fabriano, di Cerreto, e li ascoltiamo, ci mettiamo ai loro livelli, ci mettiamo alla loro pari, e loro ci vedono come figure simili a loro e non come educatori. Una volta agganciati, poi li portiamo ovviamente nei centri di aggregazione giovanile, appunto nel CAG, dove poi si attiveranno dei percorsi di aiuto finalizzati alle loro richieste che ci hanno precedentemente fatto.
Sì, diciamo che fondamentalmente cerchiamo un po' di sfatare, insomma, l'idea che sia l'ennesimo posto in cui c'è qualcuno
che cala qualcosa dall'alto, insomma, e che loro debbano essere in posizione di ascolto.
Martina ricomincia, perdonami.
Ok.
Brivido diretta.
Allora, dicevo che fondamentalmente quello che si cerca di fare è proprio di sfatare il mito che ci sia qualcuno che cala dall'alto un concetto. Anzi, quello che abbiamo tentato di fare e che stiamo continuando a fare poi anche operativamente all'interno dei centri è proprio quello di essere noi a metterci in una posizione di ascolto attivo, perché poi comunque... L'adolescenza è un'età in cui si hanno anche molte cose da dire, mm-hmm, che a volte è difficile dire, però nel momento in cui si trova una persona, insomma, disposta ad ascoltare, si trova anche, insomma, la capacità di dirle, e quindi poi da lì parte il nostro lavoro. Quindi l'educativa di strada è proprio il punto d'inizio in cui si cerca di ascoltare quali siano poi effettivamente gli interessi e i bisogni dei ragazzi da portare appunto all'interno dei centri di aggregazione.
E cosa viene fuori da questo ascolto? Che cosa, che fotografia vi siete fatte dei giovani del nostro territorio? Che esigenze hanno?
Per quanto mi riguarda, all'interno dell'ambito del centro aggregazione giovanile di Fabriano, ho riscoperto una Fabriano molto attiva musicalmente, che c'era, diciamo, nell'epoca della mia adolescenza e che credevo si fosse persa, invece vedo che, insomma, comunque continua ad essere presente. Quindi ad esempio vedo ragazzi che sono interessati a venire a fare le prove, o anche semplicemente buttarsi all'interno della stanza per cercare di approcciare uno strumento piuttosto che fare una domanda, e quindi ad esempio da lì nasce la richiesta. Ma io, che non ho la possibilità di fare un corso ad esempio di batteria in modo individuale a pagamento, sarebbe possibile creare uno spazio in cui io possa effettivamente sviluppare questa mia potenzialità qui dentro? E da lì parte il bello, mi sento di dire personalmente, secondo me, del nostro lavoro, che è quello proprio di cercare la risorsa adatta, certo, per rendere possibile questo. Infatti, ad esempio, dalla prossima settimana partiremo proprio con un corso di batteria su richiesta di alcuni ragazzi, quindi è un po' questo, così come nascono, insomma, voglia di scoprirsi, di sperimentarsi, di fotografare, di disegnare, di fare graffiti, non per vandalizzare, ma per comunicare.
Certo.
Esatto. E insomma, chi più ne ha poi più ne metta.
Beh, dopo sono le idee, percorsi, immagino che si susseguono.
Assolutamente sì.
Di chi frequenta.
Pamela, invece, dal tuo osservatorio a pochi chilometri di distanza, che cosa vedi?
Allora, principalmente io ho notato una grande richiesta di un luogo di incontro, cioè un punto dove loro ritrovarsi. Cioè io sentivo proprio la necessità da parte degli adolescenti cerretani di avere un luogo dove loro avessero potuto incontrarsi, anche semplicemente per scambiare una chiacchiera con i loro coetanei, che non fosse la stazione, che non, certo, fosse il semplice bar, certo, ma che fosse un luogo dove ci potesse essere una figura, quale l'educatore o quale l'animatore sociale, che li potesse aiutare a risolvere quei problemi che loro comunque...
Che è successo? Pamela, ti abbiamo perso.
Sei chiusa la chiamata?
Sei chiusa la chiamata?
Ci sono problemi tecnici.
Riproviamo. Sì, era caduta, è caduta la linea.
Anche questo è il bello della diretta.
Sì.
Questo.
È la terza volta che lo diciamo, comincio a preoccuparmi.
Sì, esatto, sì. Pamela, sì, perdonaci,
eccoci,
è successo qualcosa di inconsulto e non meglio identificato e si è chiusa la chiamata.
Non vi preoccupate, ci mancherebbe.
Allora, eravamo rimasti a...
I ragazzi che hanno bisogno di un luogo in cui ritrovarsi,
esatto,
che non sia,
sì,
la strada,
sì,
tra
appunto,
e il bar.
Esatto. Esatto, appunto, infatti dicevo che magari il luogo come un CAG può essere un luogo dove magari si possono affrontare tematiche che a scuola o a casa non si riescono ad affrontare, come ad esempio c'è stata una grande richiesta da parte dei ragazzi di affrontare tematiche come la violenza sulle donne, che è un argomento che viene citato spesso ultimamente, sì, oppure anche altri mi hanno espresso il desiderio di affrontare il tema della sessualità, che ultimamente a scuola comunque viene un pochino messo da parte, o comunque c'è sempre quella sorta di imbarazzo ad affrontare da parte degli adolescenti questo argomento con gli insegnanti.
Non credo che sia un problema attuale, insomma, penso che si sia sempre stato in questo senso,
sì, esatto,
sulla sessualità, sulla violenza, eccetera, a non affrontarlo, insomma, in classe, forse perché non ci sono... non c'è il linguaggio giusto, forse.
Esatto, esattamente.
Sì, poi diciamo anche che noi, appunto, essendo al di fuori del contesto scolastico, abbiamo anche il modo di la fortuna, anzi, mi sento di dire, di poter trattare delle tematiche in modo differente, cioè nel senso, non abbiamo delle nozioni da dover trasmettere, ma possiamo inventare modalità e contenuti differenti poi da passare e da lasciare effettivamente a questi ragazzi per sperare di aiutarli, insomma. Perché comunque sia, il progetto del centro di aggregazione nasce anche come una promozione di un benessere, no? Che sia psichico che fisico, che insomma a 360 gradi, quindi c'è anche questo ambito, e sicuramente anche tematiche rilevanti come quelle che sono state riportate anche da Pamela, insomma, evidenziano il fatto che questo bisogno poi effettivamente ci sia da parte dei ragazzi.
Beh, certo, c'è sempre il bisogno di non sentirsi giudicati quando si esprime una propria opinione, insomma, regalargli un luogo sicuro, tra virgolette, dove poter essere,
certo,
se stessi,
assolutamente,
liberi.
Beh, poi comunque è interessante perché anche, insomma, anche voi ci confermate l'idea del fatto che i giovani delle idee, degli interessi ce li hanno e li vogliono anche proprio esprimere, quindi mi viene da domandarmi perché è così difficile riconoscere questa cosa al di fuori di strutture come questa? Adesso andiamo così, facciamo un discorso un po' meta. Dal vostro osservatorio di persone che questi bisogni, queste speranze, queste paure, anche la coerenza, riescono a farle emergere e a e poi a spingere i giovani, insomma, a interagirci attivamente con queste cose, no? Tra virgolette, perché pensate ci sia bisogno di voi? Che cos'è che nel contesto generale invece rende così difficile riconoscere queste cose? Perché c'è questa proprio dissonanza tra il consenso generale? Io mi capita spesso anche, insomma, di parlare magari con insegnanti disperati che dicono una generazione aulica che non comunica con niente, con nessuno, isolata su se stessa, che fine faranno? Ai miei tempi è tutta campagna, eccetera, eccetera.
Ma sempre, vabbè, cioè, però tutte le generazioni dicono questo.
Però insomma io lo sento dagli educatori, è disperante sentire dagli educatori a volte anche. Perché secondo voi c'è questo scarto così forte rispetto, perché appunto voi ci riferite ai ragazzi che appunto si impegnano, creano.
Sì, diciamo che dal mio punto di vista sicuramente il gap generazionale è una cosa che tutti abbiamo vissuto, certo, in precedenza da giovani, e vivremo da adulti, e insomma continuerà a ripresentarsi per tutti, quindi già questo sicuramente è un fattore importante da considerare. Quello che ti voglio dire con un po' d'orgoglio è che magari ci vuole anche il luogo in cui permettere di essere ascoltato, appunto, cioè immagino magari l'insegnante presa dal giustamente fare la sua lezione e dare le sue nozioni, che non ha modo di agganciare come magari abbiamo modo noi il ragazzo, e quindi farlo veramente esprimere. Poi chiaramente, insomma, andando avanti con il tempo, ogni generazione ha un po' il suo modo di esprimersi, e chiaramente quello che a noi non appartiene è un po' più difficile da comprendere, ma appunto mettendosi in ascolto si riesce poi a capire e comunicare.
Voi avete parlato anche, è uscito fuori il tema, cioè il termine strada, il termine bar, il termine anche disagio sociale, disagio psicologico, disagio giovanile, insomma in generale le varie dimensioni del disagio. Quanto spazi come questo hanno un ruolo non soltanto di aggregazione, ma anche, per usare un termine brutto, però comunque centrato, anche di prevenzione dei problemi che i ragazzi e ragazze non solo possono avere? Quanto sono utili in tal senso?
Mi ripeti un attimo la domanda, scusami.
Ah sì, scusa.
Perché ho avuto un ritorno e non ho ascoltato bene.
Pensavo di averla infiocchettata troppo, meno male. Diamo la colpa al microfono, mi salvo in corner. No, dicevo, il tema del disagio, insomma, è venuto fuori nella conversazione, no? Quanto gli spazi come questo e le azioni come quelle che vengono messe in atto nei CAG, insomma, sono utili per fare non solo aggregazione, ma anche prevenzione, no? Di tutte quante le varie forme di disagio che emergono nell'età giovanile, e non solo, insomma, uno può pensare appunto al bullismo, esatto, ma anche, insomma, ai disturbi di alimentazione, alla violenza verbale, la violenza psicologica, anche il semplice isolamento, no? Esatto. Isolamento radicale, di chikomori, tutto questo tipo di fenomeni qua.
Sì, esatto,
insomma,
sì. Cominciano a venire fuori i casi di chikomori.
O per mettere in altro senso, quanto l'aggregazione è anche un'opera di prevenzione?
Sì, sicuramente il centro aggregazione giovanile è un'opera di prevenzione. Come diceva giustamente la collega poco prima, il CAG, sia di Fabriano che di Cerreto, nasce in primis come una forma di prevenzione da un disagio, che può essere psichico o di qualsiasi altro genere. Quindi diciamo che il CAG viene utilizzato un po' come strumento per poterlo prevenire. L'educativa di strada ci porta proprio a quello, cioè scovare il disagio, portare l'adolescente o il giovane al centro di aggregazione giovanile, risolvere insieme questo disagio che comunque lo attanaglia e lo porta magari a isolarsi, a prendersela con gli altri e quindi attuare forme di bullismo o di violenza.
Se posso aggiungere, insomma, dalla mia esperienza, è proprio il fatto appunto di vedere poi quei piccoli miracoli che accadono, come ad esempio a me è successo vedere un ragazzo magari comunque un po' tendente ad essere isolato, magari un po' il tipo, un po' lo stereotipo dell'adolescente che magari non esce facilmente di casa, non ha chissà che grande gruppo di amici, insomma, che viene qui, si fa le sue attività, si fa il suo laboratorio, si fa, insomma, i suoi vari giochi che abbiamo a disposizione. Parlare e mettersi a tavolino confrontandosi sulle rispettive pene d'amore insieme a un ragazzo invece con un prototipo totalmente differente, il classico tipo che sta sempre fuori casa e che appunto ha 200.000 conoscenze, quindi è anche un po' l'integrazione poi effettivamente tra di loro che li spinge a trovarsi su punti in cui magari altrove non si sarebbero trovati, certo.
Perché le pene d'amore sono le stesse per tutti.
Esatto, sì, quello sicuramente sì.
Ci sono degli argomenti comunque che accomunano nella totalità i ragazzi, insomma.
Ci sono poi dei punti d'incontro che si trovano e che insomma fanno sì che anche proprio fra di loro riescano poi a magari spronarsi e spingersi. Certo. Verso il miglioramento e quindi appunto il benessere reciproco.
Sì, diciamo poi che anche i luoghi dove loro si sono incontrati fino adesso, come ad esempio la strada o il bar o il parco, tendono comunque a ad associarsi in base all'età e a creare il gruppo funzionale a loro. Invece all'interno del CAG comunque troviamo la disparità di età, quindi troviamo magari l'adolescente quindicenne che si relaziona col ventenne, ed è proprio questo il bello, che comunque c'è un amalgamento di differenze di età, di cultura, che comunque a noi fa piacere.
Beh, penso che sia l'obiettivo del luogo, insomma.
Esattamente, sì, assolutamente.
Parlando amalgama, il CAG è anche un po' una piattaforma multiforme, diciamo. Ci sono associazioni, soggetti, una galassia di cose che operano con e attorno ai CAG. Che tipo di attività svolgono? E questa me la canto, sono parte coinvolta, ma faccio finta di non esserlo.
Sto un po' autoriferito.
Vabbè, in generale anche qual è comunque l'importanza per un centro di azione giovanile di interagire con una rete più ampia di soggetti, con la società civile, associazioni, con quelli che sono già organizzati e che portano le loro cose.
Ok, allora, per quanto mi riguarda, ho la fortuna che il CAG appunto di Fabriano sia pieno di associazioni e di piccoli enti che formano appunto questa costellazione intorno. Abbiamo la Lokendil, che tu conosci benissimo, un'altra associazione che è il Fotoclub Arti Visive di Fabriano, insomma, chi più Fabriano ne ha, più
musica,
ne metta, Fabriano Pro Musica, eccetera, eccetera.
Software libero.
Esatto. E di conseguenza questo per me è una grande ricchezza, perché abbiamo anche infatti sperimentato lo scorso anno con una sorta di progetto pilota impostato molto sui laboratori qui, abbiamo impostato appunto delle attività insieme per i ragazzi, dove potessero sperimentare cosa volesse dire fare un gioco di ruolo piuttosto che cosa volesse dire fare musica, insomma. Quindi questo sicuramente anche proprio a livello operativo poi pratico è una risorsa, così come è una risorsa e una grande necessità e obiettivo dei centri aggregazione giovanile anche fare rete proprio con il territorio. Da qui anche il grande lavoro nel coinvolgimento delle scuole, con appunto, io per esempio mi sono fatta il giro di un po' di assemblee di istituto per cercare di promuovere questo posto e cercare di far capire ai ragazzi che appunto avessero questa opportunità, e il cercare appunto di progettare insieme proprio per la fascia giovanile.
Per usare un termine altisonante, no, si parla solo di comunità educante in questi casi.
Sì.
Che vuol dire comunità educante? Toglietemi questa curiosità, un termine comunque bello perché unisce due bei termini, però magari non è immediatamente accessibile. No, ma esatto. Però invece è un termine che ho usato anche molto, no? Nella programmazione delle iniziative educative, delle iniziative sociali o rivolte al mondo giovanile.
Guarda, io sulle nozioni rimpallo molto gentilmente a Pamela, che è molto più preparata di me.
Non voleva essere un momento di interrogazione, era così,
esatto,
una curiosità estemporanea.
Perdonami Pamela.
No, assolutamente mi trovate impreparata anche a me, perché purtroppo è un termine che non ho mai potuto sperimentare. Cioè, per quanto riguarda educativa di strada, ascolto attivo, relazione educativa, vi posso fare anche una lezione, però su comunità educante
comunque tutte belle
riesco,
parole.
Riesco a dare poche nozioni.
Mi sembrano tutte comunque parole cariche di bei significati. Sì, sì, vai, prego.
Assolutamente, no, se mi posso agganciare al discorso di Martina, noi al CAG di Cerreto comunque non abbiamo la condivisione degli spazi con le associazioni, però è presente comunque la cooperativa Cosmark, che ricopre altre attività educative nel corso della settimana.
Centro per famiglia, giusto, se non erro?
Sì, esatto, sì. Esatto.
Bene, direi di fare il classico momento promo, quindi ricordateci quando sono aperti i centri aggregazione e invitiamo insomma chiunque non li conosca o chiunque ne diffidi o chiunque pensa che sia un recinto per pascolare i giovani invece a venirli a farne esperienza, e perché ne vale la pena. Momento promo, vai.
Allora, per quanto riguarda Fabriano, è aperto il martedì, giovedì e venerdì pomeriggio dalle 4.30 alle 7.30, con diversi laboratori, come ad esempio il laboratorio di disegno che attualmente si sta svolgendo il martedì, c'è un teatro di comunità, adesso appunto partirà il corso di batteria a cui facevo riferimento prima, ma abbiamo altri vari progetti. Questo venerdì partirà il laboratorio di fotografia insieme appunto all'associazione del Fotoclub e partiranno altri vari progetti, quindi se siete interessati vi invito a seguire le pagine social o anche magari venire direttamente, insomma, a vedere, chiedere e sperimentare.
Pamela?
Per quanto riguarda invece il CAG di Cerreto, è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 16.30 alle 19.30. Momentaneamente è solo attivo il laboratorio di disegno e attività creativa, ma siamo in procinto di promuovere nuove attività e nuove iniziative e noi vi aspettiamo. Se volete venire a chiedere qualsiasi informazione, vi aspettiamo e vi invitiamo ovviamente a seguire anche noi le nostre pagine social.
Lo faremo sicuramente.
Grazie ragazze, grazie per la vostra disponibilità e per questo racconto appassionante. Dottoressa Marinucci, adesso cosa ascoltiamo?
Curami, dopo tutto questo bisogno di...
Ci prendiamo cura della nostra comunità.
Esatto.
A tra poco.
Allora, siamo arrivati all'argomento pop per chiudere la trasmissione. Argomento ormai discusso tantissimo sul web, sui social, Instagram, eccetera, eccetera, sono i Ferragnez, loro rottura.
I Ferragnez non mangeranno il pandoro.
Esatto, la loro rottura, ma in realtà diciamo la discussione su Chiara Ferragni è partita già tempo prima, come hai appena accennato, da quel disguido finanziario avuto con i Pandori. E siccome tu
dicevi quel reato penale.
Esatto, quel disguido finanziario, ho detto giusto, no? Usa il linguaggio politically correct.
Se ne è appena andato il nostro avvocato, esatto, Giacomo Scortichini, se no potevamo chiedergli effettivamente un approfondimento anche su questo.
E aspetta, siccome tu, Maf, sei sempre sul pezzo, ti chiederei intanto di spiegare velocemente a chi ci ascolta, che magari non è proprio, insomma, non mangia pane finanza la mattina.
Mangia panettone.
Esatto, panettone finanza la mattina, di spiegare quello che è successo, che cos'è questo milione di euro che è stato poi donato e, insomma, da dove parte, fino poi allo sfascio di questi ultimi giorni.
Allora, poco prima di Natale sono arrivati, poco prima di Natale, insomma, ormai poco prima di Natale parte ottobre, però insomma, sì, sono arrivati sugli scaffali dei Pandori dal nome Pink Christmas. Uh-huh. Questi Pandori, griffati Chiara Ferragni, sono stati realizzati dalla Balocco, noto sì, produttore di Pandori.
Esatto.
Questo fanno.
Il classicone, esatto. Che aveva anche l'occhio che si poteva spolverare con lo zucchero a velo.
Madonna santa, ok.
E non veniva mai, cioè c'erano dei video su Instagram in cui nessuno riusciva a fare quest'occhio, era impossibile.
Oh mio Dio.
Esatto.
E insomma c'era sto pandoro. Fatto sta che in questo pandoro c'erano delle indicazioni che
fuorvianti,
fraintendibili, che lasciavano capire che comprando questo pandoro si contribuiva all'acquisto di macchinari per un ospedale. Cosa è successo? È successo che a un certo punto articoli di giornale hanno adombrato il fatto che in realtà questa donazione di beneficenza non fosse tarata su quanti pandori venivano comprati, ma fosse stata una donazione dell'azienda fatta già in precedenza, e quindi fondamentalmente del tutto slegata dalla vendita o meno di questi pandori griffati Chiara Ferragni.
Se non sbaglio è partita proprio un'inchiesta giornalistica.
È partita un'inchiesta giornalistica, è partito un esposto del Codacons, è partita anche una indagine delle autorità, le quali hanno poi, tra l'altro, insomma, acquisito una serie di carteggi tra il team di Chiara Ferragni e il marketing commerciale della Balocco, in cui veniva fuori più o meno questa cosa, insomma, in cui la Balocco diceva: ma insomma, siete proprio sicuri che se facciamo così a noi ci sembra che rischiamo di dare informazioni fuorvianti e siamo passibili di... E il team diceva: no, si fa così. E insomma, fatto sta, insomma, io l'ho letta team, così, adesso sto andando così,
scusa,
un po' semplificando.
Il team Chiara, cioè
il team Chiara ha detto: no, si fa così, come abbiamo detto noi. E fatto sta che, insomma, c'è da qui parte una cosa poco simpatica, che è un'indagine per reati penali, insomma, perché la Ferragni è appunto accusata di tutta una serie di cose, pubblicità fraudolenta, eccetera, eccetera, eccetera. La Ferragni, fino adesso, ma su questo poi mi correggerà Sara, se non ero detto, sono stata fraintesa, per citare,
sì,
un grande italiano, dei nostri tempi.
È stato
tempi.
Un errore di comunicazione, Mamp, scusa.
È stato un errore di comunicazione.
Lei ha studiato comunicazione e fa un errore di comunicazione.
Lei ha studiato giurisprudenza,
ecco,
alla Bocconi, senza laurearsi. Perché
forse
poi
per quello
molto...
che ha avuto il disguido finanziario, magari se
economia, non lo so, gli economisti a Bocconi, boh, non lo so. Comunque, fatto sta che, insomma, attualmente la Ferragni è appunto indagata, e da qui è successa una serie di una cascata di altre situazioni,
sì, esatto,
perché è stata lasciata da un vasto numero di suoi sponsor. Addirittura la Coca-Cola ha cancellato uno spot,
esatto,
che doveva averla come protagonista durante il Festival di Sanremo, e sembra, tra l'altro, che insomma, l'inchiesta si allarghi, ci siano stati anche sotto indagine anche in altri casi,
esatto,
di altri, altri prodotti dolciari, insomma,
esatto,
gli portano male i dolci e affini alla Ferragni. E in più, insomma, alla Ferragni sembrano, insomma, capitare anche altri disguidi, però su questo io, fatta questa traiettoria tra il serio e il faceto, tra i suoi problemi giuridico-finanziari, passo la palla a Sara, che è più ferrata di me.
Beh, l'ultima notizia è stata quella dei Ferragnez, che non stanno più insieme. All'inizio erano voci di corridoio, poi in realtà amici vicini dicevano che era sì, eccetera eccetera. Foto di mani senza anello, mi pare di aver visto in giro, cioè, perché lei lascia questi messaggi così tra le righe, insomma,
tutto molto Instagram,
tutto,
no?
Cioè, molto Instagram,
fire reaction sulle stories,
esatto,
foto senza anello, dici ah, ma quello,
ma porca miseria. E quindi morale della faccenda sembra che Fedez abbia effettivamente lasciato casa. Avevo visto un post fantastico in cui diceva che casa era talmente grande che ancora non l'aveva lasciata, era arrivata solo in cucina, quindi ancora stavano insieme. Poi dopo il web su questo, cioè ci ha amico, certe cose clamorose, ma tutto questo, a mio parere, cioè, c'è stato poi tutta una parte di pubblico che pensa che tutto questo sia un modo per deviare l'attenzione dal problema effettivo, che è quello poi delle indagini, insomma, fatte contro di lei, e che non sia una bufera in realtà, cioè sia semplicemente uno stratagemma, una sorta di marketing, se vogliamo, tutto costruito a tavolino per far parlare di altro. E se posso dire, sta riuscendo.
Cioè, the floor is yours, il microfono è tuo.
Esatto, se posso dire, ci sta riuscendo, nel senso che ne stiamo parlando anche noi qui in questo momento, anche se poi a casa diciamo ma chi se ne frega della Ferragni, e poi però alla fine apri Instagram ed è pieno di cose che la riguardano. E quindi...
Lei. Il mio algoritmo è pieno di gatti e capivara, mi dissocio e
perché
mi dichiaro prigioniero politico ancora una volta in questa trasmissione.
Uffa. Senti, la settimana prossima non ti chiedere se dovrei rimanere a casa perché sarà successo. E visto che lei, Manfredi, è molto più afferrato di me anche su questo, cioè sulla comunicazione, che tipo di gioco si... inizia insomma quando ci sono delle strategie di questo tipo, ammesso in un concesso che sia una strategia, questa è una mia idea complottista.
Allora, qui parliamo di quello che si dice crisis management. Crisis management è quando appunto ti trovi nella cosiddetta shitstorm, o peggio, cioè ti trovi nella situazione in cui un tuo errore di comunicazione diventa una valanga di commenti negativi, di situazioni negative che possono distruggere il tuo brand. Ricordate tutti quanti, per esempio, quando ci si è trovata Barilla con le pubblicità che sembravano critiche degli omosessuali, quando si è trovata invece oddio, un altro, tra l'altro si parlava sempre di panettoni di Pandora, adesso non mi ricordo qual era, Paluani forse, Palocco, non so, cioè un'altra marca di panettoni che invece aveva fatto proprio un commento che era abbastanza apertamente omofobo sulla sua pubblicità, o anche quando Dolce e Gabbana fecero quella serie di commenti che infiammarono la Cina e li costrinsero poi proprio a scusarsi in diretta. Quindi in questi casi si va appunto a fare il cosiddetto crisis management. Quindi tra l'altro sia la Ferragni sia Fedez hanno proprio creato dei team dedicati a questo, hanno sia preso degli studi legali per gestire tutta questa situazione, studi legali molto importanti di avvocati e fiscalisti milanesi di grido, ma anche hanno anche assoldato delle società di comunicazione piuttosto importanti, se non mi ricordo male addirittura è stata chiamata in ballo Cominen Partners, che è una delle principali agenzie di comunicazione istituzionale di questo paese, cioè se non mi sbaglio hanno anche seguito per un certo periodo la comunicazione del Quirinale, quindi insomma parliamo di professionisti di una certa rilevanza. E il compito di queste persone è capire insomma in che modo si può uscire, non dico indenni, ma col minor danno possibile da una situazione di crisi, capendo in che modo puoi sostanzialmente concedere al tuo pubblico di capire, di fargli capire che hai sbagliato, ma insomma comunque mantenendo la relazione con loro e portando a casa un comunque diciamo, ecco, difendere ciò che resta della tua comunità, della tua autorevolezza, esatto, della tua credibilità,
della tua attività lavorativa.
E beh, anche perché
comunque... si parlano di cospicui, insomma, ricavi, ecco.
Eh sì, perché comunque in realtà insomma quello della Ferragni è un business in larghissima parte basato sulle sponsorizzazioni, esatto, sulle collab, per usare un termine tecnico di Instagram, e aver perso in un colpo solo per esempio tutte le sue collaborazioni da Pigna in poi con tutti quanti i vari brand di cancelleria, per la Ferragni è un colpo molto rilevante, perché parliamo comunque di tutto un versante merchandising che, certo, nel suo fatturato, che ricordiamo essere attorno ai 20 milioni di euro, è una parte importante. E quindi in questo momento molti dicono, insomma, no, che in qualche modo comunque una volta che era tutta campagna, gli italiani scorderanno tutto, saranno più convinti di prima. Non lo so, complice anche un clima a loro non certo favorevole. Io onestamente ho il dubbio che tra chi ci cavalca e lo scivolone vero e proprio che è stato fatto, da questa situazione non ne usciranno molto indenni, anche perché qui non è solo una questione di aver fatto una brutta figura, bene, di aver fatto una cosa sbagliata e di dover ricostruire una relazione col proprio pubblico. Qui ci sono due livelli che si intersecano e che bisognerebbe tenere presenti, cioè che da un lato c'è il problema di immagine, ma dall'altro c'è un problema di tipo giudiziario.
Giudiziario legale, comunque.
Il problema è tipo giudiziario legale, tu, chiaro, te lo trascini dietro per anni, porta, esatto, a giudizi che, se sono avversi a te, portano altri gradi di giudizio, altri anni di attesa, e quindi, per usare proprio, scusate il termine bruto, ma tutta questa tempesta di cacca continua a girare in ventilatore per un sacco di tempo.
Anni.
Bene. E invece lei, io sarei curioso invece, dottoressa, di sapere la sua opinione più in generale.
Fortunatamente siamo in chiusura.
Scherzo. No, in chiusura, non si scappa. Adesso è lei mia prigioniera politica. No, sul fenomeno Ferragni, ma soprattutto sul fenomeno Ferragnez, su come questa coppia...
Ma il fenomeno Ferragnez è da anni, mi ricordo di quando c'era il matrimonio, ma ti ricordi il matrimonio di Ferragni? No, perché forse te non la
sì, no, beh, adesso il matrimonio me lo ricordo.
A me si chiamarono per dire, ci sono sposa di Ferragni, ma cosa? Cioè, io l'ultimo matrimonio che mi ricordavo era quello di William e Kate, cioè, per capirsi, seguito tutto dall'inizio alla fine. E niente, il fenomeno Ferragnez è un fenomeno veramente strano, io non riesco a comprenderlo, veramente fuori dalla mia comprensione. Peraltro, lei è molto più potente di lui a livello...
Scusatemi, sono sbagliato, giusto una cosa, è Community, la società che sta facendo crisis management per la Ferragni, mentre forse Community Partners la fa per Fedez, adesso controllo, mi sono confuso tra i due, però insomma anche Community, anche Community è un'agenzia molto molto importante, ha lavorato anche in situazioni di crisi grossa, tipo la Parmalat, perché anche qui, per capirci.
Proseguendo il fenomeno Ferragni,
sì, confermo, Fedez ha soldato con Minen Partners.
Spopola perché sono loro stessi che usano, come dicevamo prima privatamente, molto i social, no? Per rendere pubblica la loro vita privata in toto, anche quando sono nati, per esempio, i figli, postano molto spesso quello che fanno in casa, anche proprio i bambini stessi sono, insomma, sballottati sul web in maniera molto anche tranquilla, forse preoccupa, non so, questa cosa preoccupa, nel senso che non metterei così sulla piazza i miei figli, soprattutto se hanno un'età veramente molto molto piccola. E quindi penso che sia una strategia che loro adottano per riuscire a essere presenti sempre, ecco, è una sorta di pubblicità che fanno a se stessi. Lei mi corregga pure se sbaglio, dottor Manfredi, perché io mi faccio un'idea per quello che vedo da fruitore del social, ecco. E tra l'altro lei è molto più potente di lui, insomma, a livello di economico, anche sociale. E poi c'è stato ad esempio lo scandalo, non so se ci ricordiamo, a Sanremo l'anno scorso.
Ci abbiamo fatto una puntata sul
Ci abbiamo fatto una puntata,
bellissima puntata,
in cui lei era, vabbè, a parte il monologo, e vabbè, lasciamo perdere, però nel quale lui ha praticamente distrutto i 5 giorni di lavoro, e c'era stata già lì una grossa crisi, perché effettivamente aveva fatto un po' il coglionazzo sul
grossa
palco.
Crisi che, se non erro, ci hanno anche raccontato su una stagione dei Ferragni,
ci hanno raccontato su Prime. Esatto, ci hanno fatto
lei l'ha vista questa stagione, dottoressa?
No, ma pare che seguo queste cose, cioè, voglio dire, ma figurati, stanno semplicemente facendo terapia di coppia, come, non so, spero la maggior parte delle persone che si trovano in crisi. Però il fatto che loro ci abbiano fatto una serie TV su questa problematica la dice lunga su come sfruttano a proprio vantaggio tutto quello che gli capita nella loro esistenza. Ed è qui che viene il dubbio che se sia costruita oppure no, perché a mio parere le notizie non vengono date mai per caso, c'è sempre un periodo in cui devono uscire e un periodo in cui non devono uscire. Questa è l'idea che mi sono fatta così, ma poi niente, marketing, non so, cose che per me sono
i Ferragnez hanno anche un embargo sulle loro vite, come sì. Succede con le notizie, hanno anche un embargo sulle loro vite, ci sta,
sì.
A questi
sì.
Livelli è abbastanza vero.
Ci sentiamo, cerchiamo di tenere buoni rapporti per i bambini. Bene, allora direi che possiamo chiudere qua il discorso pop per sempre. La Ferragni non verrà più nominata in questo studio.
questa è una promessa impegnativa, dottoressa.
Per favore, Chiara, non fare più niente, ti prego, sennò siamo costretti a parlare di te. E, accompagniamo con il penultimo brano, che insieme a te non ci sto più. Eccoci, siamo in conclusione.
Grazie per la vostra pazienza.
Puntata piena di ospiti, di argomenti e di opinioni. E io direi di fare di dare un piccolo spoiler di quello che succederà nella prossima puntata, che sarà tra un paio di settimane.
Esatto, noi ci siamo impegnati a portarvi notizie dall'Italia e dal mondo, notizie da qui dietro e notizie dai meandri del web o della cultura pop. Quindi la prossima volta abbiamo controllato le nostre note, non ne siamo granché sicuri, ma per il momento prendete buona l'idea che parleremo di guerra in Medio Oriente e guerra a Gaza.
Gaza, esatto.
Questa è ovviamente la notizia nazionale e internazionale. Parleremo del fotovoltaico a Paterno, tema invece locale che sta accendendo gli animi.
Esatto.
E per tornare invece sul pop, visto tutto quello che si muove nella scena musicale, visto anche quello che è successo poi a Sanremo con l'improvvisa irruzione di un artista, di un rapper trapper che sta per vincere il festival, visto anche che su Netflix è partito un programma che parla di tutto questo, cercheremo di parlare di rap e di trap.
Quindi ci vediamo
tra due mercoledì
e rimanete sintonizzati, ascoltateci intanto.
Plot twist. Vi sorprenderemo, ci sorprenderemo anche noi, vediamo quante papere inanelliamo in ogni puntata.
Se non tocchi gli strumenti, i device, forse...
Ci vuole un po' di pepe, altrimenti siamo troppo, esatto, paludati.
Ultimo brano, c'è Crisi. Ciao.
Ciao.
Dappertutto c'è crisi.